Grazie. Allora, diciamo che la tematica di cui mi occupo io principalmente è la parte che riguarda la gestione delle interfacce web. Vi salto il pippone di chi sono, cosa faccio. In breve, praticamente lavoro all'interno del World Wide Web Consortium, il W3C, dove vengono scritti gli standard per il web, quello di Tim Berners-Lee, dove è nata effettivamente la rete. Quindi mi occupo proprio di sviluppare standard per il web. Il settore di cui mi occupo principalmente è la parte riguardo l'accessibilità delle interfacce. L'accessibilità delle interfacce vedremo magari velocemente, non voglio andare troppo nel tecnico perché chiaramente è un argomento che andrebbe approfondito una volta che avete una buona base tecnica, diciamo, a livello di HTML, CSS e sviluppo. In generale, l'accessibilità del web cos'è? È la possibilità di garantire a chiunque, con qualsiasi tipo di periferica, che quindi parliamo anche di mobile, ma non solo di mobile, anche a persone che magari per disabilità, sono ad esempio non vedenti o disabilità motorie e via dicendo, non possono accedere ai servizi, di creare interfacce in modo accessibile, cioè di garantire a chiunque di poterne fruire. È una tematica particolare, tra l'altro come Italia siamo, dopo gli americani, uno dei paesi con la normativa più evoluta. L'abbiamo fatta nel 2004, l'abbiamo aggiornata ultimamente, proprio settimana scorsa abbiamo rilasciato le nuove linee guida in materia. Ok. Quello che volevo fare prima di iniziare è farvi un attimo una rapida storia dell'evoluzione della rete, perché quasi tutti voi siete, tra virgolette, nativi digitali, un termine che si usa molto adesso, cioè persone nate quando la rete effettivamente c'era già. Gente più anziana, tipo Galluzzo, risale all'epoca della preistoria della rete, cioè quando effettivamente, siamo circa coetanei però, non è che... Vabbè. C'è un po' di storia, diciamo. Ad esempio, l'email che tanto utilizzate oggi è nata nel 1971, non è poi giovane come strumento, nonostante oggi si dica, anche spesso in pubblica amministrazione, che l'email deve essere lo strumento innovativo per comunicare con il cittadino, è uno strumento già vecchio, la posta elettronica. Quando è che nasce effettivamente il concetto di World Wide Web? Se l'ha inventato il mio capo Tim Berners-Lee nel 1991 al CERN di Ginevra. Al CERN di Ginevra Tim Berners-Lee, facendo un compitino assieme ad un collega, creò il primo server web con le prime pagine web. Pian piano poi la rete è evoluta, negli anni successivi si è vista la necessità di fare cosa? Di usare un linguaggio comune. È chiaro, come noi non ci capiamo con degli stranieri se non usiamo una lingua tra virgolette franca, che è la lingua inglese, anche il web ha bisogno di protocolli, di standard per comunicare. Uno dei primi nati è l'HTML. L'HTML è il linguaggio Hypertext Markup Language, è il linguaggio di marcatura per fare le pagine web. Tutto ciò che vedete tramite browser è principalmente basato su HTML. Chiaramente con l'evoluzione della rete, oltre ad HTML si sono espanse altre tecnologie, altre grammatiche. Quindi nel 1995 nasce il concetto di JavaScript. E via via evolve la rete. A fine del 1996 come consorzio abbiamo rilasciato la prima specifica CSS. I CSS, se non lo sapete, sono il Cascade Style Sheet, i fogli di stile a cascata. Cosa servono i CSS? I CSS danno una veste grafica all'HTML che forma una pagina web. Pian piano avanza il web, il 5 maggio del 99, quindi oltre 10 anni fa, abbiamo creato le prime specifiche, le prime linee guida che riguardano l'accessibilità, quindi già a quell'epoca abbiamo detto, attenzione, c'è un problema, non tutti i contenuti web sono fruibili da tutta l'utenza, è necessario definire delle regole chiare per consentire ad utenti magari che utilizzano periferiche particolari, tipo gli utenti non vedenti che usano i cosiddetti screen reader, per garantire di fruire del medesimo contenuto che noi vediamo. Qual è l'esempio classico? Un'immagine pubblicata in rete. Un'immagine visivamente la vediamo, possiamo fruirne. all'interno dell'HTML è previsto un attributo che si chiama alt, che non è altro che un testo alternativo per l'immagine. La persona non vedente cosa leggerà? Il software gli leggerà questo testo a descrizione dell'immagine. Quindi già questo dovrebbe farci capire che per fare dei contenuti accessibili, fruibili a tutti, dobbiamo garantire che qualsiasi cosa rappresentiamo visivamente sia, tra virgolette, navigabile anche in modalità solo testo. Altra cosa particolare da far presente è che nel gennaio 1997 nacque XML HTTP, che assieme a JavaScript e XML, nato nel 1998, di fatto sono le basi di quello che oggi viene venduto come altamente innovativo, che si chiama AJAX. Avete sentito parlare di AJAX? No. AJAX è una tecnica, diciamo, di programmazione che consente di caricare contenuti dentro una pagina web senza ricaricarla. L'esempio classico, ma quanti di voi usano Facebook? Boccia di tutti. No. Chiaramente su Facebook che succede? Se andate nella vostra home page di Facebook, in tempo reale aggiorna con le novità pubblicate dai vostri amici, senza ricaricare la pagina, cioè ricarica solo dei blocchi di contenuto. Quello è AJAX. AJAX cosa fa? Va a prendersi del contenuto aggiornato e modifica la pagina senza doverla ricaricare. Ci sono altre soluzioni, tipo se pubblicate un modulo online, mentre una volta era necessario inviare il modulo per verificare se i dati erano corretti, ora con AJAX vi blocca già e vi dice devi correggere questo campo. È una soluzione utile perché effettivamente vi evita di dover ricaricare più contenuti. Utile soprattutto in ambienti di social media, vedi se YouTube, lo stesso Facebook e via dicendo, dove se un utente di fatto posta un commento viene reso immediatamente visibile senza dover ricaricare il contenuto. Il 2005, tra l'altro, viene coniato il famoso termine AJAX. 2005 è anche la nascita di YouTube. Ma YouTube sembra un colosso della rete, ma è una cosa lì da secoli e secoli, ma YouTube, come molti altri prodotti, tra virgolette, 2.0, sono nati nel secolo corrente. In quel periodo, tra l'altro, Yahoo ha comprato Flickr. Conoscete Flickr? Flickr, dove si pubblicano le fotografie, è tipo Picasa di Google, è un sistema di sharing di fotografie. E sempre nel 2005 la vecchia Microsoft fece un bel compleanno di 20 anni. Però se andiamo a chiedere a chiunque di voi se conoscete YouTube o se conoscete Microsoft, è chiaro che Microsoft la conoscete comunque per nome e via dicendo, però a molte persone, quando si chiede ma quando è nata Microsoft, quando è nata YouTube, spesso dicono sì, sono nate tutte nel secolo scorso. No, YouTube è molto recente. Nel dicembre del 98 poi abbiamo rilasciato le nuove linee guida dell'accessibilità, che per ora vi evito. Quindi, com'è evoluta la rete? Adesso uso tra virgolette dei termini perché sono usati in modo improprio. Una volta c'era il web 1.0, tra virgolette, ossia era un web di tipo statico principalmente. Il classico sito, come quelli che trovate ancora oggi per le pubbliche amministrazioni, per le scuole, per le università, dove avete una serie di pagine prettamente statiche in cui chi pubblica il sito dà delle informazioni, le dà a senso unico. Il massimo che vi dà eventualmente cos'è? È il classico modulo contattaci o scrivi all'email del webmaster o via dicendo per avere informazioni. Quindi non c'è la minima interazione. Poi si è passati a una fase di quello che viene chiamato sempre propriamente web 1.5, dove grazie a nuove tecnologie, entra quindi Flash, entrano i PDF, entrano applicazioni tramite AJAX, ActiveX, applicazioni Java e via dicendo, c'è una maggiore interazione, ossia l'utente può iniziare a interagire con le applicazioni. Uno dei primi esempi è eBay. eBay è stato uno dei primi esempi di soluzione di applicazione web che consentiva agli utenti di dialogare. Poi si passa a quello che Oggi viene chiamato in modo marchettaro web 2.0, che è quello che viene detto in modo comune web collaborativo, ossia dove l'utente diventa il punto centrale della comunicazione, dove non c'è più una, tra virgolette, redazione centralizzata che pubblica contenuto, ma c'è una miriade di utenti che discute, parla, crea opinione e quindi crea informazione. Qui c'è un video che volevo farvi vedere, che è molto interessante perché vi fa...
Sì. Il testo è lineare, il testo non è lineare, si ritiene che il testo non sia lineare, spesso si ritiene che il testo non sia lineare, il testo non è lineare, se è scritto su carta.
Posso lasciare qui intanto che...
Il testo digitale è diverso.
Avete mai visto questo video? Sì? Si può alzare?
L'ipertesto crea collegamenti. Qui, qui o qui. Virtualmente ovunque. Ovunque virtualmente.
Sente meglio?
I primi siti erano scritti in HTML. HTML costituiva la struttura delle pagine web.
Questo spiega com'è evoluta la comunicazione in rete di fatto.
Con l'evoluzione di HTML sono stati aggiunti elementi di formattazione del contenuto, come il grassetto e il corsivo. In altre parole, la forma e il contenuto diventano inseparabili. Il testo digitale può fare di più, forma e contenuto possono essere separati.
Forse meglio lasciarlo, non a schermo intero. Si vede meglio.
Come è? Il HTML è nato con questo scopo. Il tag title definisce la forma, definisce il contenuto. E lo stesso fa il tag link e il tag description. E virtualmente tutti gli altri tag di questo documento descrivono il contenuto e non la forma. Così le informazioni possono essere esportate senza formattazione.
Quindi il nuovo web principalmente è separare la formattazione dal contenuto, cioè dare contenuto, come vedremo, taggato e archiviato in modo intelligente da condividere in rete.
Con la separazione di forma e contenuto non bisogna conoscere il codice comunicativo per pubblicare
sul web. Anche questa è un'evoluzione della rete. Una volta per fare una pagina bisognava avere il programma di editing e via dicendo. Ora pubblicare testi con blog o pubblicare video con YouTube o foto con Flickr e via dicendo è molto semplice. È possibile anche fare il mashup di questi contenuti tramite XML. Io posso ad esempio prendere una mappa di Google, caricare delle fotografie con Flickr, geolocalizzarle e posso far vedere quindi delle foto geolocalizzate sulla mappa. Questo tramite l'interscambio dati di XML. Poi importante è la definizione dei tag, cioè catalogare questi dati. Che è quello che voi fate ad esempio anche con Facebook. Quando con Facebook taggate delle persone nelle foto e vi dicendo, state educando la macchina a riconoscere che in quella foto c'è quell'utente.
Quando pubblichiamo e etichettiamo le immagini, stiamo segnando la macchina. Ogni volta che creiamo un link, ne segniamo un via. Pensa ai 100 miliardi di link che ogni giorno l'uomo fa su una pagina web, segnando la macchina. La macchina siamo noi. Il testo digitale non è più solo quello delle informazioni. L'ipertesto non è più solo quello delle informazioni. Il web non è più solo quello delle informazioni. Il web è collegare le persone. Il web è tutto se è collegare le persone. Le persone che condividono, scattano e collaborano. Dovremmo mettere in discussione molte cose. Copyright, i diritti d'autore, l'identità, l'etica, l'estetica, la retorica, il controllo, la privacy, il commercio, l'amore, la famiglia, noi stessi.
Quindi questo video in 4 minuti fa capire com'è evoluta la comunicazione in rete, cioè quei tre concetti che vi ho spiegato prima del passaggio dal web 1.0 al 2.0, di fatto è questo, è di fatto l'utente oramai che fa il contenuto, condivide il contenuto, è l'utente che poi tagga e a seconda di come lo tagga viene diffusa l'informazione, perché ad esempio noi abbiamo appena visto questo video, YouTube cosa fa? Mi propone dei video correlati, ma come fa a calcolare questo discorso del video correlato? Applica dei particolari algoritmi che vanno a verificare la similitudine del titolo, la similitudine dei tag e via dicendo, e a seconda poi del numero di utenti che hanno selezionato questi video mi fa vedere il video che potenzialmente viene ritenuto più idoneo alla visualizzazione da parte mia. E questo è l'utente che educa la macchina, non è YouTube. Stando sull'esempio di YouTube, questo è il classico schema della differenza tra web 1.0 e 2.0, che penso probabilmente avete già capitato di vedere, cioè come è cambiato il web dal 1996 al 2006. Adesso chiaramente si è ancora più espansa la parte arancione. Quindi mentre nel vecchio web, come si diceva, era un web dove prettamente la gente leggeva, quindi c'erano poche persone che pubblicavano contenuti e poco contenuto generato dagli utenti, oggi invece col web 2.0 è diventato un web di lettura-scrittura, dove ci sono molte più persone che pubblicano contenuti e soprattutto ci sono molti più contenuti generati dagli utenti. Il termine che si usa è UGC, User Generated Content. Questo è un termine che probabilmente più avanti sentirete spesso. Perché vi ho fatto l'esempio di YouTube? Quando nacque YouTube, il direttore del network americano ABC, Steven Weisswasser, disse che difficilmente quelli di YouTube sarebbero stati in grado di trasformare l'utente passivo della rete in un troll attivo, cioè una persona che pubblica contenuti. Facendo un po' di conti, il network ABC dal 1948 al 2008, in 60 anni, per i tre network televisivi hanno prodotto 1.5 milioni di ore di trasmissione. YouTube, calcoli che risalgono al 2008, quindi sono vecchi di 2 anni questi dati, produce 9.232 ore al giorno, avevano 385 canali TV sempre disponibili, 200.000 video inferiori ai 3 minuti, l'88% dei contenuti è nuovo e originale. Ora andremo a vedere quali sono questi video nuovi e originali. Il calcolo è semplice, 6 mesi di YouTube superano 60 anni di trasmissione dell'ABC, con una piccola differenza, che mentre l'ABC ci sono produttori, quindi persone pagate per fare contenuti, YouTube siete voi che li create i contenuti. Quindi il vantaggio di YouTube cos'è? Che YouTube, sviluppando uno strumento web 2.0, ha creato una piattaforma, l'ha resa disponibile agli utenti, sono gli utenti che stanno facendo la fortuna di YouTube, come sono gli utenti che stanno facendo la fortuna di Facebook. Perché vi dico contenuto nuovo e originale? Se vado a selezionare, mouse permettendo, se il mouse fa le bizze, lasciata?
No, sta caricando. Eccolo.
Lo andiamo a prendere direttamente a mano, facciamo prima. Penso che questo video l'avete già visto, vi sarà già capitato di vederlo. L'avete mai visto? Questo è un ragazzo americano che si è divertito davanti la webcam a fare una parodia della canzone del D'Agostea, lì come si chiamava. Questo è un classico esempio di una persona che è riuscita a fare i soldi con la rete facendo lo scemo. Perché se vedete questo video, sotto è indicato quante visualizzazioni ha avuto. È stato visto da 35 milioni di persone, che non è poco. Tra l'altro ce ne sono altri che girano uguali, sempre suoi. Che è successo? Visto che era attraente a livello commerciale, non a livello di persone, il suo comportamento, è stato arruolato da una società di comunicazione, ha fatto la versione 2 di questo video e hanno anche lanciato un concorso internazionale, non so se lo sapevi, un concorso internazionale per trovare il suo successore, col premio di $50,000. Questo non è per dire fate gli scemi che avrete successo in rete. Questo è per dire che comunque questa persona ha avuto successo grazie a chi? Grazie a un produttore? No, grazie al passaparola, alla segnalazione, alla condivisione tra amici dell'informazione, alla condivisione in rete. È un po' come i video che girano su Facebook, con le foto su Facebook. Chiaramente quando parte il contenuto, come diceva un film, il mio segnale è scatenato all'inferno, cioè parte il contenuto, non lo fermi più alla fine. Poi se effettivamente è un contenuto che viene gradito al grande pubblico, prende prestigio, quindi viene promosso.
Ho passato il volume.
No, tranquillo, non mi... Questa è una slide un po' spiritosa per spiegare in breve come è evoluta la comunicazione, perché chiaramente cambia la rete, cambia il modo di comunicare, ma cambia il modo di comunicare anche tra noi. Ad esempio, a parte la prima che è molto satirica, cioè si è partiti dal tap 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 dell'uomo delle caverne, si è tornati a tap 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 col cellulare, quindi il rumore è il medesimo, forse il contenuto della comunicazione è differente. Ma quello che è più interessante è che si è partiti dalle prime parole scritte su pietra, quindi concetti chiari, più o meno chiari, però poche parole perché era fatica incidere sulla pietra, quindi qualcosa che lasciasse il segno, alla pubblicazione di massa, quindi ai megatomi, libroni, perché tanto carta ce n'è, inchiostro pure, possiamo fare quintalate. Poi pian piano si è tornati a fare un, tra virgolette, un'ecologia dell'informazione pubblicata, quindi anche le mail, a parte quelli che trovano sulle mail il telefono amico, non so se vi è mai capitato, gente che vi scrive delle mail che, per dirvi due concetti basilari, poi fanno 100.000 parole, quindi io per abitudine, ad esempio, le mail che mi arrivano, che sono più di 20 righe, le prendo nel cestino, perché hai quelli che, per dirti, ho bisogno di un'informazione, ti fanno tutto il loro curriculum vitae sulle prime 100 righe, dopodiché ti chiedono effettivamente di cosa hanno bisogno, fino a tornare a Twitter. Conoscete Twitter? Quanti conoscono Twitter?
Sì.
Ok. Twitter è un sistema veloce di comunicazione che in 140 caratteri dovete dire il vostro status. Tornando al numero limitato dei caratteri, per farvi un'anticipazione sull'accessibilità, sapete come sono nati gli SMS? Non lo sapete? Gli SMS sono nati come esigenza per le persone sorde. Quando nacquero i cellulari, i sordi si lamentarono e dissero: beh, ok, l'utente può comunicare via voce, ma noi come possiamo utilizzare questa tecnologia per comunicare tra di noi? Gli è stato inventato il protocollo di comunicazione SMS. Però, se vedete chiaramente, ok, ne hanno avuto benefici i sordi, però alla fine quanti di voi fanno gli SMS oggi come oggi per comunicare? Praticamente tutti. Quindi è un esempio di una soluzione richiesta da utenti con disabilità, che però è un beneficio per tutti. E qui arriviamo quindi al punto di cos'è l'accessibilità. Questo penso che lo conoscete. Non faccio polemica sul ponte, tranquillo. Questo è il ponte di Calatrava. Ponte di Calatrava è un'opera che avete qui a due passi, è un esempio di struttura non accessibile. Che significa? È stato progettato un bel ponte, bello, è soggettivamente un bel ponte, quindi passiamo già al soggettivo, non all'oggettivo, che può piacere o meno, a me non piace, ma comunque, gusti sono gusti. Non è del Lido, ex Lido, adesso sto all'Arsenale, quindi, quindi sono veneziano. E qual è il problema? Quando l'hanno progettato, effettivamente non hanno pensato all'accessibilità, non hanno pensato a chi non aveva le gambe per camminare o non si vedeva, e quindi hanno fatto un ponte non accessibile. Adesso qual è il problema? Devono mettere la norma, perché c'è una normativa sulle barriere architettoniche che prevede che non possono essere fatte delle opere non accessibili. Quindi, visto che è già stato fatto, l'unica cosa che possono fare è mettere una porcheria chiamata obovia sul bordo, che non so se siete mai andate alle giostre, il brucomela, l'avete mai visto il brucomela? Ecco, è una struttura similare al brucomela appesa al ponte che dovrebbe traslare la persona in sedia a rotelle da una parte all'altra. È un'oscenità. Questo è uno dei concetti basilari che usiamo quando parliamo di accessibilità, che l'accessibilità è qualcosa che va progettata fin dall'inizio, non va aggiunta dopo, perché se l'aggiungiamo dopo viene fuori una porcheria. Stessa cosa vale anche per il web. Ve la faccio molto leggera perché è una tematica un po' pesantina che richiederebbe una preparazione di base di HTML e CSS. Cos'è l'accessibilità in informatica? C'è una legge in Italia che stabilisce cos'è, che è la legge 4 del 2004. All'articolo 2, in questa legge dice che è la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che, a causa di disabilità, necessitano di tecnologie assistive e configurazioni particolari. Che significa? Che è chiaro che io non posso dire a un cieco ti faccio utilizzare l'applicativo software di simulazione di guida o simulazione di volo, però chiaramente se parliamo di servizi erogati dallo Stato, un sito web, un'iscrizione a un test universitario, via dicendo, deve essere fruibile da tutti, non ci deve essere discriminazione. Quindi quali sono, tanto per fare velocemente una carrellata, le esigenze che dovete soddisfare per fare dei servizi web gestibili da tutti? Il problema è che, ad esempio, chi non vede ha un software che si chiama Screen Reader, come vi dicevo prima, che legge il contenuto della pagina, quindi becca l'HTML che trova, lo elabora a seconda dei contenuti che trova e dà dei contenuti a livello di parlato all'utente non vedente. Qualcuno si chiederà, ma come fa il non vedente a usare il computer? Se voi guardate la tastiera del vostro computer, potete aprirli quindi adesso, sul tasto F e J trovate dei segni. Quelli non sono dei problemi di fabbricazione della tastiera, quelli sono standard ISO. Non so se il Mac ce l'ha. Il Mac non è standard ISO? Sì, che ce li ha, eccoli qua, F e J, vedi che c'è un segno? Ci sono, perché quello è uno standard ISO. L'ISO, come vedremo più avanti, stabilisce degli standard per le tastiere, per i mouse e via dicendo. Quei tasti F e J servono al cieco per posizionarsi sulla tastiera, al tatto li riconosce e quindi sa come identificare i vari tasti. Stessa cosa con il cellulare, se avete un cellulare sul numero 5 avete un segnetto, un qualcosa in rilievo. Per il touch invece, se avete l'iPhone, adesso hanno fatto delle versioni per non vedenti. Adesso sì. Quindi è necessario che tutte le informazioni vengano date in forma testuale, vengono create in modo corretto. Quindi, a titolo di esempio, se abbiamo una pagina web e abbiamo dei contenuti che vogliamo crearli come titoli, dobbiamo usare gli elementi HTML creati per i titoli, gli elementi che vanno da H1 ad H6. È un po' come avviene all'interno dei documenti di Word, va strutturato bene il documento. Quanti di voi, quando creano un documento in Word, per fare i titoli, usano i titoli e non evidenziano il testo e fanno ingrandisci carattere? Uno? T'assumo. Ecco, il problema qual è principalmente? È che una cosa è la resa visiva, una cosa è la struttura del documento. Quindi è chiaro che se noi ad esempio in Word ingrandiamo il carattere, evidenziamo, mettiamo Arial 24, per noi visivamente quello è un titolo. Ma a livello di struttura del documento, quello non è un titolo, quello è un testo formattato con carattere grande. In questo caso andrebbero applicati gli stili di Word, quindi andrebbe selezionato dagli stili lo stile di titolo di livello 1, livello 2, livello 3. Altra cosa, identificare in modo chiaro i blocchi di contenuto. Non avete ancora fatto la parte di HTML, però penso che vi è già capitato navigando sulle pagine web che magari avete dei link interni, non so se li avete mai visti. Cioè, avete una pagina lunga, magari avete il link che fa torna al sommario, torna alla testata. Ecco, le ancore interne servono anche ai non vedenti per saltare i vari blocchi di contenuto, perché è chiaro che se io ho una pagina magari della vostra facoltà universitaria dove avete una testata di menu, poi un menu a sinistra con tutta una serie di link con tutti gli uffici di riferimento e poi la lettura viene portata al centro, è logico che spostandosi di pagina in pagina questo utente deve poter saltare la lettura di tutti i blocchi, perché sennò ogni volta che entra su una pagina dovrà riavere la lettura di tutto il blocco di menu principale, menu laterale e poi arriva al contenuto. Quindi usando le ancore interne, ad esempio, si aiutano i ciechi. Ma quali sono altri problemi che tra l'altro non sono legati solamente ai disabili? L'uso del colore, ad esempio. Una delle cose basilari quando farete impaginazione di siti è usare i colori in modo intelligente. Ci sono degli algoritmi specifici che vi aiutano a creare gli abbinamenti di colore. Perché? Perché se io faccio un testo giallo su fondo verde chiaro, un esempio delle Poste Italiane sulla cartellonistica, è chiaro che è molto difficile leggerlo per noi. Immaginiamo chi ha problemi di vista. Quindi è necessario garantire comunque una leggibilità, quindi fare dei contrasti, si dice, dei contrasti di colore adeguato tra testo e fondo. Altra cosa, è importante sviluppare le pagine web usando i fogli di stile in modo corretto, implementandoli con delle misure ridimensionabili di caratteri. Se noi definiamo un foglio di stile, ad esempio, con un contenuto principale, con il carattere magari grande 12 pixel, non è ingrandibile. Dobbiamo utilizzare altre unità di misura, perché l'utente con problemi di vista, ma non solo l'utente con problemi di vista, un utente che magari ha uno schermino piccolo come il professor Galluzzo, ha bisogno di poter ingrandire il testo. Quindi ci sono delle funzionalità di zoom anche dentro al browser, però è necessario garantire comunque un ingrandimento tramite funzionalità di base. Poi, chiaramente per chi non sente, è necessario fornire dei contenuti testuali. Quindi il classico esempio che già avviene nel mondo della televisione, fornire sottotitoli. Programmi Rai, programmi Mediaset e di altri canali, se vedete magari alcuni film in prima serata, vi dicendo, vi dicono che ci sono i sottotitoli disponibili alla pagina 777 di Televideo. Stessa cosa si può fare per il web. YouTube stesso, tra l'altro, ultimamente ha rilasciato una funzionalità quando pubblicate i video, non solo che vi consente di caricare i sottotitoli già fatti direttamente, ma che vi consente di lasciare a YouTube la definizione dei sottotitoli, ossia voi preparate il testo e YouTube lo temporizza lui in modo pseudo corretto, non ha ancora ottimizzato il tutto. Però è utile effettivamente per talune tipologie di utenti, perché pensiamo magari a uno studente universitario sordo che non può, cioè, che non sente, chiaramente sa il materiale cartaceo, però vorrebbe magari sentire questa lezione, se non è sbobinata non la può fruire. È chiaro che anche lì ci sono differenze, perché ci sono differenze tra i sordi e i sordomuti. Beh, ve lo spiego in modo veloce, il sordomuto è uno che è nato sordo, quindi non riesce a capire il parlato e quindi non legge il labiale. Il sordo invece è una persona che è diventata sorda, quindi se voi parlate riesce a leggervi il labiale, quindi riesce a comprendere. altre cose, ci sono le persone che hanno problemi di movimento, quindi ad esempio fare link pulsanti troppo vicini uno all'altro può creare problemi a chi ha difficoltà di movimento. Chiedere combinazioni particolari di tasti, premi, CTRL, ALT, F7 e via dicendo, può dare problemi a chi ha difficoltà di movimento. E poi c'è una serie di disabilità che sono le più complicate, per cui non esistono soluzioni certe, che sono quelle cognitive. Un classico esempio, persone che hanno problemi alla comprensione del testo, dislessici, discalcolia, cioè tutte problematiche particolari. E per quelle ci sono alcune tecnologie assistive, però alla fine non ci sono regole certe d'applicazione. È chiaro che il consiglio è di tenere le interfacce più pulite possibili, più semplici possibili, senza tra virgolette arricchirle troppo. Vi spiego velocemente le problematiche di accessibilità. Una, l'abbiamo vista, quella dell'hardware. È chiaro che se l'hardware non è accessibile, cioè non abbiamo la taratura sulla tastiera e via dicendo, l'utente con disabilità non può accedere. Stessa cosa per il software, se non abbiamo un sistema operativo che ha supporto per l'accessibilità, l'utente ha forti problemi di accesso. A parte l'ambiente Windows, che ha fatto molto bene, almeno in questo, cioè sulla parte di accessibilità, e Linux che sta un po' recuperando, Apple è un po' più indietro riguardo all'accessibilità, quindi i computer Mac non sono utilizzati dagli utenti con disabilità. Dopodiché invece per la parte web, che è quella che interessa a noi, abbiamo tre necessità per l'accessibilità. Abbiamo necessità che il programma di navigazione sia accessibile, ossia è chiaro che il browser che usa l'utente deve garantire l'accessibilità. L'esempio prima dei video, se noi mettiamo un video con i sottotitoli ma il browser non visualizza i sottotitoli dei video, è un problema del browser, non è un problema nostro di mancata implementazione. Poi abbiamo il problema di accessibilità dei contenuti, cioè il contenuto, la pagina web deve essere fatta in modo accessibile. E chiaramente per farle in modo accessibile servono programmi che consentono di pubblicare in modo accessibile. Faccio un esempio, ho un'amica non vedente che gestisce 5 blog fatti con WordPress. Lei si pubblica i contenuti, carica le foto, carica i video, via dicendo, e pubblica normalmente, senza problemi. Quindi c'è possibilità anche per loro di poter lavorare. È chiaro che la competenza vostra non penso sarà dello sviluppo di applicazioni accessibili, ma più che altro avere dei concetti basilari su come garantire che ciò che pubblicate a livello di interfaccia e di contenuto sia fatto in modo accessibile. Vi salto tutta questa parte qua, che comunque potete trovare nelle slide che sono disponibili su slideshare.net/rscano, e comunque penso che l'hai già messe su Maurizio, che tra l'altro anche by SlideShare è un servizio di web 2.0. Perché come funziona? È un sistema in cui un utente si apre un normalissimo account, può caricare file PowerPoint, file in altro formato, anche PDF direttamente, e carica le slide. Quindi chiunque può tranquillamente vedere le slide, può condividerle. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è che anche chi fa le slide, grazie ai commenti e alle discussioni, può migliorare il proprio prodotto. Vi salto tutta questa parte. Ecco, magari su questa magari mi soffermo. C'è la norma tecnica ISO che abbiamo terminato, dovrebbe uscire come ISO definitiva nelle prossime settimane, che tra i vari punti c'ha una nota che, detto in francese, ho rotto io le palle per inserirle, che è il punto 942. Perché qual è il problema? Che spesso per esigenze grafiche quando si fa una pagina web si cerca di togliere la sottolineatura e link, cioè trovate pagine dove il link non è sottolineato. Qual è il problema? È che la sottolineatura dei link, da quando abbiamo fatto la prima versione dell'HTML, c'è sempre stata. È uno standard di fatto praticamente, cioè l'utente sa che ciò che trova sottolineato è qualcosa di cliccabile. Quindi togliere il link dalle aree centrali di contenuto diventa un problema. Quindi mentre lo consentiamo, ad esempio, sulle parti di menu di navigazione, è chiaro che se facciamo un menu laterale o principale con un'impaginazione grafica particolare, è logico che lì non serve sottolinearlo, è chiaro che è un menu, ma nel corpo del testo va lasciata. Quindi, come dice la nota 2, è importante che i link non siano riconoscibili solamente, tra l'altro, dal loro colore, perché tanti cosa dicono? Ok, tolgo la sottolineatura, però i link te li faccio vedere in colore blu. Ok, ma chi non vede il colore blu? Cioè, chi non vede i colori, chi non può interagire col colore, come riconosce che è un link? Vi faccio vedere adesso cosa sta succedendo nel nostro paese. Nel nostro paese stiamo facendo col ministro Brunetta, stiamo facendo una serie di norme tecniche legate alla regolamentazione della rete. L'ultima che è stata fatta è stata la direttiva 8/2009, che è la riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni. Cosa ci si è resi conto? Ci si è resi conto che le PA stanno facendo proliferare siti web a vagonate. Quindi magari, non so, il comune, Pinco Pallo, si organizza la sagra dell'asparago, non fa www.nomecomune.com/sagra-dell'asparago, ma fa www.sagra-dell'asparago.eu, ad esempio, perché adesso si usa molto prendere il dominio.eu, il .to, il .tv, non so se mi è capitato, i comuni fuori Treviso prendono il .tv, che sarebbe television, invece .tv lo considerano Treviso. È cultura. E quindi il problema qual è? È dire, facciamo un po' di pulizia, creiamo, come si usa anche negli Stati Uniti, la definizione del dominio .gov.it, ossia dire che tutte le amministrazioni pubbliche sono riconoscibili tramite un'estensione .gov.it. E questo cosa ci ha consentito di fare? Ci ha consentito di fare una serie di linee guida, che non sto qui a andarvi in dettaglio, poi vi farò vedere questa applicazione, che di fatto potete scaricarvi dal link che trovate sulla slide successiva. No, dov'è? Qui. Non mi ha creato il link. Beh, comunque ve lo trovate partendo dal link quello sotto. Da questa slide ci sono delle linee guida che sono formate da 63 pagine che spiegano quali devono essere i contenuti minimi di siti web per le pubbliche amministrazioni. È chiaro che magari a voi può non interessare perché magari non farete mai lavori per le pubbliche amministrazioni, però vi dà un'idea generale di quali sono i requisiti di qualità che vengono chiesti ai siti web per essere considerati siti web tra virgolette seri. Perché spesso tante cose non vengono considerate quando si sviluppano applicazioni. Questa qui invece cos'è che è legata all'accessibilità? Questo è un servizio che abbiamo fatto, è uno dei primi servizi, tra virgolette 2.0, che sono stati fatti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dove si coinvolge il cittadino a segnalare le problematiche che trovano nei siti web. Quindi che significa? Che se voi andate magari nel sito della vostra università e trovate problemi di fruibilità dell'informazione, se non riuscite a identificare come ci si scrive un esame, avete problemi e via dicendo, usando questo modulo la segnalazione, chiaramente non viene reso pubblico il nome di chi segnala, altrimenti ci sarebbero le vendette e via dicendo, ma la segnalazione viene resa pubblica. Quindi poi noi come Presidenza del Consiglio dei Ministri contattiamo l'amministrazione e invitiamo l'amministrazione a sistemarla. Usa il sistema della soddisfazione dell'utente in modo modificato rispetto alle faccine che aveva pensato Brunetta, del tipo il cittadino segnala, quindi voi segnalate il problema, la segnalazione c'è faccina rossa col bronzo, quindi di fatto l'utente è scontento del servizio erogato dalla pubblica amministrazione. Quando l'amministrazione pubblica ci risponde dicendo ok, interveniamo per sistemare, la faccina diventa gialla, quando risolvono diventa verde. Questo sembra una stupidaggine, però alla fine è uno dei primi esempi che abbiamo a livello di governo, perché ad esempio qui a Venezia avevamo già fatto a suo tempo con Michele Vianello una cosa similare per il servizio Iris, non so se vi ha mostrato Iris, cioè, dove il cittadino segnala il problema e l'amministrazione interviene. Perché qual è la forza che è legata al web 2.0? È proprio quella di dire, ok, diamo il megafono alle formiche, cioè diamo la possibilità a chiunque di parlare, di rendere pubblico il proprio disagio. Quindi qual è anche il problema di chi sviluppa il web oggi? Non è tanto di praticamente di trovarsi a definire qual è il layout grafico migliore per la propria applicazione, ma è proprio è capire qual è il grado di interazione che voglio dare alla mia applicazione web verso l'utenza. Perché è chiaro, se noi facciamo, come fanno molte amministrazioni pubbliche, un web 2.0 dove si creano il loro sito web fatto magari con un CMS semplice tipo un WordPress o un Joomla o un Drupal, via dicendo, e poi pubblicano magari video su YouTube, foto su Flickr, però poi cosa fanno? Chiudono i commenti, è chiaro che non c'è interazione. Quello che dovete invece puntare voi, se un giorno farete il lavoro di sviluppo per il settore anche privato, è chiaramente dire usiamo queste risorse, ma le usiamo in modo intelligente, lasciando pure la facoltà di commentare, di discutere e via dicendo, di condividere l'informazione, ma cercando di fare aggregazione in modo da portare l'utente dai media esterni al nostro sito e non viceversa. Perché una delle malattie più grandi che c'è ultimamente nel cosiddetto web 2.0 è la moria dei siti web a favore dei social media. Spesso le aziende rincorrono molto i social media, prima tra tutti Facebook, e trascurano il proprio sito aziendale, mentre dovrebbero usare i social media per portare traffico al sito aziendale, usarlo per portare nuovi clienti. E anche lì, volendo, ci sono vagonate di applicazioni, perché oggi come oggi fare un'applicazione da zero non conviene, perché nel mercato dell'open source soprattutto trovate tutto pronto, e ciò che non trovate, come si dice sempre, trovate sempre le società con indiani che ve le fanno nel giro dei 15 minuti. Quindi il punto qual è? Il punto è non tanto produrre applicazioni nuove, quanto ingegnarsi per integrare più applicazioni per ottenere un miglior risultato per la vostra futura clientela. Come siamo a tempo, maestro? Per quanto riguarda la parte di accessibilità, e la chiudiamo qui poi la parte di accessibilità, come vi accennavo prima, abbiamo finalmente, dopo un anno di parto, abbiamo deciso che per l'Italia, almeno per il momento per la pubblica amministrazione, ma non è detto che verrà estesa anche per il privato, applicheremo delle nuove linee guida che si chiamano WCAG 2.0, che sono le Web Content Accessibility Guidelines, a livello AA. Di queste linee guida, tra l'altro, c'è una traduzione ufficiale che abbiamo fatto. Vediamo se... non apre il link qui, non apre il link, secondo che recupero il link. Un maiuscolo. Allora, se vedete questo queste linee guida, c'è una versione italiana che abbiamo tradotto di quelle che abbiamo fatto nel gruppo di lavoro del V3C. Se vedete, sono fatte da realtà abbastanza grosse, perché tra l'altro c'è in mezzo pure Google. Poi tra l'altro il mercato nostro dell'accessibilità è un po' particolare, perché sembra di essere sempre nel calcio mercato. Ad esempio la Loretta Guarino Raid nel giro di 6 mesi è passata da IBM ad Adobe a Google. Cioè negli States si usa molto cambiare grandi aziende se hai specializzazioni. Quello che volevo farvi capire è i 4 principi che vengono richiesti per fare un sito web fruibile da tutti. Il primo è il principio di percepibilità. Percepibile che significa? Significa che tutte le informazioni e i componenti dell'interfaccia dell'applicazione web che andiamo a creare devono essere presentati agli utenti in modo che possano essere percepibili. Quindi l'esempio che si diceva prima, se abbiamo un problema, ad esempio, di un'immagine, dobbiamo dare un test alternativo. Qui se volete approfondire avete 700-800 pagine di tecniche di programmazione. Se vedo delle facce un po' così, pensate a scriverle e a discutere per farle più che altro, prendendo quelle di IBM a Google e fare le belle litigate con le teleconferenze notturne. Comunque diciamo, alla fine con questi principi generali, basta eventualmente dare una lettura veloce a questi principi, avete già un'idea generale di cosa non dovete fare. Alcune cose ve le ho già accennate prima, tipo è chiaro che i titoli vanno usati gli elementi HTML per fare i titoli, ma comunque queste sono cose che quando farete HTML, CSS, effettivamente vi verranno spiegate, perché oramai sono entrate nella cultura generale di chi fa sviluppo. Ma altre cose stupidissime, ad esempio il discorso di rendere disponibili tutte le funzionalità anche tramite tastiera, perché è chiaro che certi utenti non possono usare il mouse, quindi funzioni tipo passo sopra con il mouse, mi esce il menu a tendina, vanno fatte con gli script in modo accessibile, ossia deve essere legato sia all'evento del mouse on mouse up, cioè quando il mouse passa sopra, che al passaggio della tastiera. Altra cosa stupidissima che vi capita in Facebook proprio, fornire agli utenti il tempo sufficiente per leggere i contenuti. Se io ho un utente che naviga col lettore di schermo, ok, adesso ad esempio abbiamo le elezioni locali, è magari un non vedente che vota il partito dei non vedenti, che prende lo 0,% del risultato, però lui vuole collegarsi al sito del comune in tempo reale, essere informato di quanti voti c'ha la sua lista. È chiaro che se facciamo delle pagine che si autoaggiornano, se si autoricaricano ogni x secondi, dopo x secondi, mentre lui sta leggendo col lettore di schermo, gli viene ricaricata la pagina e torna dall'inizio. Quindi alcune cose che per noi magari sembrano utili per l'utenza, perché magari facendo noi il refresh della pagina evitiamo all'utente di fare l'F5, sono un problema per alcune tipologie di utenti. Altra cosa, evitare l'uso di contenuti che possono causare attacchi epilettici. Uno dei casi che sì, sembra una cosa che fa sorridere, però è successo, è passato anche per la cronaca non tanto tempo fa, cartone animato di Pokémon, una scena in cui hanno fatto un attacco praticamente con delle luci particolari, del flash particolari, una miriade di bambini hanno avuto attacchi epilettici. È successo, effettivamente, è vero, è successo.
Anche loro capita al giorno dell'esame.
Al giorno dell'esame? Ma lì qual è il problema principalmente? È evitare delle frequenze di lampeggiamento che superano una certa soglia, ma anche lì comunque, cioè, per tutte queste cose esistono strumenti in rete gratuiti che vi consentono di monitorare queste problematiche. Altra cosa stupidissima, aiutare gli utenti ad evitare gli errori e agevolarli nell'eventuale correzione. È chiaro che se facciamo compilare un modulo a degli utenti e questo magari sbaglia a inserire un numero di telefono perché magari ci mette i puntini, noi non vogliamo i puntini, dobbiamo dirgli guarda che il numero di telefono devi scriverlo in questo formato, perché sennò chiaramente l'utente continua a rimetterci i puntini e non capisce perché non invia il modulo. E altra cosa importante, creare contenuti che possano essere rappresentati in modalità differenti. Avete mai visto il sito CSS Zen Garden? Così vi faccio capire. E così vi faccio capire velocemente qual è la potenza di impaginazione con fogli di stile. Questo normalissimo sito, gradevole come colori, come immagini, e se andiamo a vedere il codice HTML, non vado troppo in dettaglio, contiene cosa? Contiene degli elementi di impaginazione che si chiamano div, che hanno un ID, cioè un identificativo che gli fa riconoscere il foglio di stile, e una serie di paragrafi, di titoli, quindi abbiamo titoli con l'H3 e via dicendo. Questa pagina ha un foglio di stile. Io posso cambiare il foglio di stile e cambiando il CSS quella pagina mi diventa così. Questo è lo stesso HTML. Quindi per voi visivamente cambia, ma per chi naviga con tecnologie assistive, questa è uguale all'altra, perché il contenuto è il medesimo. E qui, se volete sbizzarrirvi, avete tanti di quegli esempi di gente che veramente sa lavorare bene con i fogli di stile. Chiaramente di primo impatto uno dice no, il sito è diverso, non è lo stesso, invece l'HTML è lo stesso, quindi il cuore della pagina è lo stesso, cambia solo un foglio di stile e qualche immagine d'appoggio. È chiaro che questo è un esempio stupido. Altra cosa che va molto oggi invece cos'è? È anche creare layout ottimizzati per periferica mobile, per iPhone ad esempio. È chiaro che i siti si vedono già, tra virgolette, in modo decente se impaginati bene, però magari per alcune tipologie di applicazioni converrebbe fare dei fogli di stile e delle versioni specifiche per queste periferiche. In quel caso come funziona? Se avete un applicativo che genera le pagine, quelli che si chiamano i CMS, potete modificare la visualizzazione dell'impaginazione a seconda del programma con cui si presenta l'utente, perché non so se lo sapete, quando un utente entra su una vostra pagina web, voi sapete molte cose di questo utente, perché il suo browser vi dà alcune informazioni. Quindi se il suo browser vi dice che è un iPhone, voi potete dire, allora mi mostri il contenuto in una modalità grafica che va bene per l'iPhone. E questo solitamente per vari CMS, ad esempio per lo stesso WordPress ad esempio, avete dei plugin particolari che basta installarli e automaticamente vi fa il sito compatibile. Però anche lì, oggi come oggi, ci sono molte persone che stanno iniziando a specializzarsi a fare impaginazioni ottimizzate per periferiche mobile, perché gran parte dell'utenza, quando vi chiede un servizio, oggi come oggi dice voglio che il sito sia visibile dall'iPhone, voglio poter avere l'applicazioncina per l'iPhone, anche se poi effettivamente magari ci sono casi in cui l'utente ve lo chiede ma è inutile, però ricordatevi che purtroppo il committente è quello che paga e quindi è quello che comanda, quindi se vuole la mucca viola con gli occhi verdi dovete fargli la mucca viola con gli occhi verdi. Potete chiaramente dirgli guarda che è una porcheria, però la risposta classica è ma a me piace così, se a te piace così mettiamo su così.